Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit. Sono Francesca Di Gregorio, vivo in provincia di Catania e in questa mia rubrica vi faccio conoscere realtà o persone siciliane vegane che per un motivo o per un altro mi hanno colpito. Oggi vi faccio conoscere Eliana Seminara e il suo progetto Passi Lievi. Eliana è una guida ambientale escursionistica che lavora principalmente sull'Etna e in generale nella Sicilia orientale. Io ho conosciuto Eliana all'Arca di Natalia, il rifugio per animali di cui vi parlo spesso e in cui sono volontaria, e mi ha subito colpito lei come persona e il suo progetto, che mi piace molto. Eliana si occupa in particolare di educazione ambientale e avvicinamento alla pratica escursionistica per giovani in età scolare. Si occupa di trekking inclusivi per qualunque abilità motoria e sensoriale e benessere psicofisico in natura. Ciao Eliana, benvenuta su Radio Vegit. Sono molto felice di averti qui. Come prima domanda ti chiedo come, quando e perché sei diventata vegana.
Ciao Francesca, grazie per l'invito e un saluto anche a chi ci ascolta. Allora, 2 mesi fa intanto ho festeggiato 19 anni senza carne. Mi è stato un percorso per gradi. È iniziato tutto facendo volontariato in un rifugio che accoglieva cani e gatti vittime di abbandoni e maltrattamenti. Questo mi ha messo di fronte alla sofferenza che questi animali sono in grado di provare e di conseguenza mi ha aperto gli occhi sull'enorme ipocrisia che mi spingeva a darmi da fare per salvare e curare cani e gatti da un lato e dall'altro mi faceva avallare il dolore e la morte di polli, mucche, maiali e degli altri animali di cui mi nutrivo. Ho iniziato quindi a chiedermi che differenza c'è tra un cane legato o chiuso in un box e preso a bastonate e un vitello nella stessa situazione. Ho capito quindi che la sofferenza non ha distinzione di specie e che io non avevo il diritto di infliggerla a nessun essere vivente. Solo che ero da sempre stata abituata a credere che senza carne non si potesse vivere perché si andava incontro a carenze e gravi patologie. Quindi per farmi compiere il primo passo in questo cammino, cioè diventare prima vegetariana, sono state fondamentali due cose. La testimonianza di un'altra volontaria che non mangiava carne, pesce sì, e a cui ho chiesto se questo avesse conseguenze sulla sua salute, mi rispose di no, e per me era già un esempio vivente, concreto, ma soprattutto sono stati determinanti i forum online. Ora che siamo nell'era dei social network, capisco che non tutti, specialmente i più giovani, sanno di cosa sto parlando, ma nei primi anni 2000 andavano molto questi spazi di confronto e scambio di idee. E io ne frequentavo due che ancora ricordo con affetto, Promisland e Forum Etici soprattutto. In questi forum si parlava non solo di alimentazione vegetariana e vegana, ma anche di autoproduzione, attivismo, consumo critico, c'erano le prime riflessioni sull'antispecismo e lì mi si è aperto un mondo. Io che ero osteggiata dalla famiglia e incompresa da amici e conoscenti, ho trovato lì persone che mi somigliavano e che mi sostenevano, anche se geograficamente lontane. Infatti, come iscritti siciliani inizialmente eravamo in tre o quattro. Il grosso degli utenti scriveva dal centro-nord e lì si era molto più avanti. Si organizzavano eventi tipo cene, proiezioni, uscivano pubblicazioni, volantini, libri. E alcuni utenti di forum etici del nord Italia e soprattutto del Piemonte, con cui sono ancora in contatto e che ringrazierò per sempre, in primis la fantastica Barbara di Asti, che approfitto per ringraziare qui pubblicamente, dato che io qui in Sicilia ero molto isolata, mi mandavano per posta tutto questo materiale informativo, libri, volantini, eccetera. E ricordo benissimo un giorno tra queste varie pubblicazioni trovai un foglio fotocopiato che non sembrava nulla di che all'apparenza. E si chiamava Lettera ai vegetariani. E in buona sostanza diceva: sei vegetariano, bravo, meglio di niente, ma sappi che stai comunque contribuendo allo sfruttamento a cui credi di opporti. E spiegava nel dettaglio cosa comporta la produzione di latte, uova e altri derivati che io ancora consumavo. Quindi già frequentare questi forum mi aveva messo sulla strada per diventare vegana e poi sono diventata anche moderatrice di forum etici finché non è stato chiuso. Ma dopo questa lettera e qualche anno dopo aver abbracciato l'alimentazione vegetariana ho abbandonato anche tutti i derivati animali, e questo circa 14 anni fa. E da allora ho approfondito anche le motivazioni ambientali e salutistiche di questa scelta e tra l'altro trovo che sia un'alimentazione varia, allegra, colorata e gustosa e che quindi fa bene a tutti e da ogni punto di vista, per cui l'unico rimpianto è non aver iniziato prima. E se posso aggiungere una cosa, dato che ne sono stata testimone, sono contenta che il mondo sia cambiato così tanto in solo una quindicina d'anni. Ora ci sono enormi reti di supporto sui social, tantissimi profili di creator che sono di ispirazione, il tuo in primis, professionisti della nutrizione preparati, un'infinità di libri, di podcast, anche di app che ti pianificano i pasti. Per non parlare della quantità e varietà di prodotti a base vegetale che ormai si trovano in tutti i supermercati, compresi i discount. Anche di ristoranti, pizzerie, bar che offrono alternative plant-based. E questo a dimostrazione che sono le nostre scelte a orientare il mercato e quindi a cambiare il mondo.
Grazie per questa tua testimonianza. Tra l'altro mi hai fatto fare un tuffo nel passato nel mondo dei forum, perché anche io li frequentavo spesso in quel periodo là, nei primi anni 2000. E adesso volevo chiederti di parlarci del tuo bellissimo progetto Passi Lievi e chiederti se il fatto di essere vegana ha in qualche modo influenzato questo tuo progetto.
Sì, dunque io ho deciso, da quella che era inizialmente una passione, di diventare guida ambientale escursionistica, anche perché proprio non riesco a stare nei luoghi chiusi e sono curiosissima di tutto quello che mi circonda, soprattutto in ambito naturalistico, e che quindi ho iniziato ad approfondire per mia curiosità e poi per poterlo raccontare agli altri. E in questo modo è nato Passi Lievi. E Passi Lievi nasce proprio dalla volontà di concepire l'ambiente naturale non tanto come un prodotto turistico, ma innanzitutto come un patrimonio di conoscenze e di emozioni, e anche dalla necessità di ristabilire la connessione con l'elemento naturale, che è un diritto di tutti, perché fa parte di ognuno di noi. E partendo da questo presupposto che appunto la natura sia patrimonio di tutti, cerco di renderla accessibile senza distinzione di abilità. Da qui quindi sono nati i trekking inclusivi, rivolti a partecipanti con qualunque capacità visiva e motoria. E sono poi a questo proposito entrata anche a far parte della Società Italiana di Montagna Terapia con l'idea di far entrare appunto il territorio etneo in progetti per pazienti in cura dal punto di vista psichiatrico, psicologico, neurologico. Ho creato anche delle proposte rivolte alla terza età e altre per incrementare lo spirito di squadra e il benessere dei lavoratori tramite attività di team building in natura ed escursioni. Però principalmente con Passi Lievi e in realtà anche col volontariato in Lega Ambiente faccio da interprete della natura etnea con i più giovani, soprattutto giovani in età scolare. E sia nell'ambito dell'educazione ambientale, che è quello su cui mi sono più formata, che in quello dell'avvicinamento all'outdoor e in particolare all'escursionismo. E perché in natura si fa scuola davvero. Molti tra docenti e genitori, vedono l'uscita sul campo come una scampagnata o come ore tolte alle lezioni, o addirittura come qualcosa di pericoloso da evitare del tutto. E il risultato è che bambini e ragazzi sono sempre più a disagio sui sentieri, con la terra, le piante, gli insetti, non conoscono i loro boschi e le loro montagne e quindi non possono amarli e rispettarli. E queste sono cose che si tramandano da una generazione all'altra. E infatti il degrado dei luoghi in cui viviamo è sotto gli occhi di tutti. E, tra l'altro, sperimentando sul campo, si apprende veramente. Io mi chiedo sempre Come si possono studiare i licheni, gli alberi, le rocce solo da una foto e da qualche riga sul libro? E in questo senso cerco anche di creare attività coinvolgenti tramite schede di esplorazione, supporti didattici, giochi, il tutto da fare in natura all'aperto. Poi cerco anche di spiegare cos'è un parco naturale, perché ci sono delle regole da rispettare a tutela della flora e della fauna, in modo che i più giovani si sentano responsabilizzati e custodi del territorio. E l'essere vegano influisce molto sul rispetto che cerco di trasmettere verso ogni piccola forma di vita che incontriamo, dall'insetto alla piantina pioniera del deserto lavico, o sul provare a far sperimentare agli studenti il punto di vista della lepre o del rapace che avvistiamo, che non vanno disturbati. E mi capita anche spesso di evidenziare come anche le nostre scelte alimentari, così come quelle energetiche del settore dei trasporti, come sappiamo, influenzano il clima. E questo è visibile anche da noi sull'Etna. Un esempio su tutti si trova in alberi come le betulle, i faggi, che sono relitti dell'era glaciale, che attualmente sono in sofferenza a causa di parassitosi e siccità dovute alla riduzione di precipitazioni e all'impennata delle temperature medie. Ultimamente, mi sto anche dedicando a un progetto a cui tengo molto, che è quello di avvicinare le donne all'escursionismo. Mi sta molto a cuore il tema dell'autodeterminazione femminile, di cui credo che camminare sia metafora sia realizzazione concreta, e tengo molto al fatto che diventi una cosa normale e consueta anche da noi, come già in altre parti d'Italia e del mondo, quella di vedere donne sui sentieri da sole o in gruppo, senza che dobbiamo sentirci vulnerabili o percepite come bisognose di aiuto, in cerca di attenzioni, oppure strane e bizzarre. E tutto questo nasce dalla mia esperienza di escursione in solitaria in Sicilia orientale, dove mi sono sentita dire: "Ah, ma come sei sola? Ma un marito, un fratello non c'erano, non ce li avevi, no, non hai paura di perderti io che si mette a piovere, ma vestita così, dai, vieni con noi." Tutte frasi che nessun uomo direbbe a un altro uomo se lo incontrasse da solo in un bosco, no? Poi c'è anche il timore sacrosanto che io sperimento ogni uscita da sola di diventare oggetto di molestie. Quindi mi piace l'idea che uscire in gruppo ci faccia sentire al sicuro e non con i sensi sempre allerta, con l'ansia di chi possiamo incontrare, in modo da essere impegnate solo a goderci la bellezza dei luoghi. E poi nella mia esperienza ho visto anche che molte donne sacrificano a impegni familiari il proprio tempo libero, mentre viene considerato normale che compagni e mariti si prendano il tempo per loro, anche per fare attività sportiva all'aperto. E tutto questo è legato al sessismo, ovviamente, che, come noi sappiamo bene, ha una matrice in comune con lo specismo. E, tra l'altro, vorrei che questi appuntamenti servissero per dare a tutte un po' di nozioni sul trekking, sull'outdoor, in modo che poi le partecipanti possano applicare queste conoscenze anche per andare sui sentieri da sole o con le amiche, perché l'idea di fondo è che ognuna si renda poi autonoma e che le donne in questo ambito siano sempre più numerose e si sentano sempre più a loro agio e al sicuro. Infine, da vegana che viaggia, sto studiando delle proposte vegan friendly per gli amanti dei cammini e dei trekking di più giorni. E dato che, come sappiamo bene, per i pasti spesso è difficoltoso trovare dei menù vegetali dignitosi, e questo è ingiusto, non solo ovviamente dal punto di vista etico, ma anche se consideriamo il fatto che un vegano che viaggia paga quanto un non vegano per avere molto spesso dei pasti totalmente inadeguati. Per non parlare poi del non dover stare lì a diventare bersaglio di osservazioni e domande inopportune da parte del gruppo, perché per una volta fai parte di una maggioranza e non sei sempre tu in minoranza. Quindi, se ci sono tour operator all'ascolto, io Io sarei ben felice di collaborare per dei trekking, dei cammini in natura, ma anche perché no, rendere giustizia alle tante realtà etnee siciliane che operano nella ristorazione a base vegetale o nell'ambito antispecista che potrebbero entrare a far parte di tour etici nella zona etnea e in Sicilia orientale.
È bellissimo il tuo progetto, Eliana, complimenti ancora. Quest'ultima parte, tra l'altro, delle donne mi piace veramente tantissimo. E prima o poi io farò parte del gruppo di donne che verranno a fare trekking con te. Ti volevo fare un'ultima domanda. Stiamo parlando di ambiente. Una cosa che mi ha sempre colpito tantissimo è che molti ambientalisti, anche nelle grandi associazioni ambientaliste, sembrano ignorare o voler ignorare la correlazione tra ambiente e alimentazione vegetale, cosa che mi sembra veramente molto assurda con la montagna di informazioni che ci sono al giorno d'oggi. Che cosa ne pensi di questa cosa?
Ecco, hai toccato un tasto molto dolente. Sì, come dici tu, io trovo un controsenso il fatto di definirsi ambientalista e non seguire un'alimentazione vegetale o quantomeno il più vegetale possibile, così come definirsi ambientalista senza un approccio antispecista. Cioè, come fai a lottare per la decarbonizzazione, la mobilità alternativa, il consumo di suolo e non essere quanto più possibile vegano? Come fai a preoccuparti della vita di orsi, lupi e della fauna selvatica e non di quella degli animali cosiddetti da reddito? È vero che nessuno, per carità, può aspirare alla coerenza completa o all'impatto zero. Perché per il solo fatto di essere al mondo un impatto sul pianeta ce l'abbiamo per forza. C'è chi ad esempio non può fare a meno di usare l'auto e tra questi mi ci metto anche io in molti casi. C'è chi non può permettersi sempre cibo biologico e via dicendo, ma io vedo attorno a me moltissimi ambientalisti che il problema di cosa mettono nel piatto proprio non se lo pongono. E come accennavo prima, io sono in Lega Ambiente che è un'associazione, premetto, formata da tantissime persone incredibili che ha ottenuto vittorie storiche per l'ambientalismo, che porta avanti battaglie importantissime e molto difficili, con grande dispendio di energie, di tempo e anche di salute da parte dei soci, e questo sia a livello nazionale che regionale. E io sono veramente onorata di essere in squadra con queste persone perché, tra l'altro, per tanti aspetti parliamo la stessa lingua, ma sull'argomento veganismo, antispecismo percepisco ancora molte, molte resistenze. Cioè, anche per molti ambientalisti è semplicemente un problema che si preferisce non porsi, perché essere vegani non riguarda solo quello che mangi, ovviamente, ma soprattutto quello che mangi è una specie di tabù che non si mette in discussione, come se riguardasse solo te. La famosa scelta personale, no? Che poi di personale ha poco perché sappiamo che coinvolge molte altre vite direttamente e indirettamente. Cioè, per fare un esempio, si decide di organizzare un evento con pranzo condiviso in cui si chiede ai soci di non utilizzare la plastica monouso, per esempio, di portare le proprie stoviglie da casa, di dividere il viaggio in macchina con altri soci, di differenziare correttamente i rifiuti e nessuno ha da ridire. Appena si chiede quantomeno di non portare carne e di privilegiare ricette a base vegetale, c'è sempre chi grida all'imposizione e alla mancanza di libertà personale, all'esagerazione e all'estremismo. E questo per una singola occasione, non è che stiamo parlando di costringere i soci a diventare vegani. E di soci vegani, tra l'altro, attualmente in Sicilia credo dovremmo essere in tre. Poi sai anche avvilente a volte dover sentire da chi si professa ambientalista il solito anche il leone mangia la gazzella e osservazioni simili che in effetti da loro, almeno da loro, non ti aspetteresti. Ti faccio un altro esempio. Nei materiali didattici che ci vengono forniti quando andiamo a fare educazione ambientale nelle scuole, quando si parla di buone pratiche per ridurre l'effetto serra e l'inquinamento, non trovi scritto riduci il più possibile i prodotti animali. Si parla di andare in bicicletta, di chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti, di non tenere accesi i condizionatori, con le finestre aperte, di evitare o ridurre la plastica monouso. E a quel punto, sono io che aggiungo, mentre sono in classe, che mangiare più vegetale aiuta il pianeta. E vedo i bambini che mi guardano con gli occhi sgranati. E gli insegnanti che o ignorano questa parte o mi chiedono: ma è perché tu sei vegetariana? Figurati essere vegana, nemmeno lo concepiscono. E io rispondo che non è per questo che io dico queste cose, ma perché la transizione alimentare fa parte delle azioni che dovremmo mettere in atto contro il riscaldamento globale, al pari appunto di andare in bicicletta, chiudere il rubinetto, eccetera. E questo va detto sempre, non va omessa questa parte. E in effetti, alcune tra le più grandi associazioni ambientaliste nazionali e internazionali hanno iniziato solo da poco a mettere nell'agenda delle cause di cui occuparsi anche quella della transizione alimentare. E finalmente questa cosa inizia ad arrivare agli associati a tutti i livelli. Principalmente si parla di lotta agli allevamenti intensivi come se fossero l'unico problema. Ma rispetto al nulla assoluto di prima è comunque un passo avanti. Per me, da socia di Legambiente, è stato storico il momento in cui un anno fa è stata approvata una mozione dal nazionale per promuovere la transizione alimentare, che per Legambiente è una novità assoluta. E da qui si è costituito un gruppo sul benessere animale con soci di tutta Italia, di cui faccio parte anch'io. E ci sono diversi progetti in cantiere a cui si sta lavorando. È stato fatto un protocollo d'intesa con Essere Animali. Per Natale è uscito un ricettario vegetale che è stato mandato a tutti i soci di tutta Italia. E per i campi di volontariato ce n'è in preparazione un altro in cui ci sarà anche qualche ricetta che ho preso dal libro della nostra Francesca. Vi faccio questa anticipazione. E ci sono anche alcuni circoli di Legambiente di varie parti d'Italia che si stanno dando molto da fare in direzione vegana antispecista e direi anzi che sono abbastanza avanti rispetto a noi qui in Sicilia. E noi come circolo Etneo abbiamo approvato in direttivo un vademecum per gli eventi associativi, in cui appunto è bandita la carne e sono fortemente consigliate pietanze a base vegetale. Lo so che non è ancora sufficiente, ma credimi, è già un grande cambiamento e non è neanche stato facile, e tuttora non è facile a volte farlo rispettare. Come circolo stiamo anche partecipando al progetto Mense per il Clima con Essere Animali, facendo un'indagine nell'Ateneo Catanese. Insomma, siamo pochi, ma cerchiamo di fare rumore. Evidenzio anche il fatto che Legambiente Sicilia, il regionale, a partire dalla mozione approvata lo scorso anno, ha reso vegetariani i pasti durante le riunioni e le occasioni conviviali. Anche qui si potrebbe e si dovrebbe fare di meglio, ma considerato, come dicevo prima, che per decenni si è ignorata la questione, almeno un passo avanti è stato fatto. Direi che abbiamo sicuramente bisogno di più persone vegane in queste associazioni, quindi ascoltatori di Radio Vegit, iscrivetevi a Legambiente e alle altre associazioni ambientaliste perché c'è bisogno di voi. Volevo poi concludere riportando una cosa che ha a che fare con la mia formazione di educatrice ambientale e che si ricollega sia al mio lavoro sia al volontariato ambientalista. Durante i corsi di educazione ambientale che ho seguito si dicevano sempre due cose fondamentali. La prima è che l'educatore ambientale deve essere di esempio, col suo modo di essere e di fare, e non limitarsi semplicemente a trasmettere conoscenze. Quindi c'è bisogno anche qui di più educatori antispecisti. E la seconda è che se credi che per il mondo non ci sia più speranza, non puoi fare questo lavoro. Io, nonostante tutto, che c'è speranza, ancora ci credo.
Grazie per la tua risposta così chiara e articolata, grazie per tutte le informazioni che hai condiviso. grazie da me personalmente per aver scelto qualche mia ricetta del mio libro per il ricettario. Questa era la mia ultima domanda. Sono veramente contenta di averti intervistato. Infine, vuoi dire agli ascoltatori di Radio Vegit come fare per seguire i tuoi progetti e partecipare eventualmente alle tue iniziative?
Figurati Francesca, per me è stato un piacere. Grazie mille a te, grazie a Radio Vegit e a chi ci ha ascoltato. Mi trovate su passilievi.it, su Facebook ed Instagram, sempre come Passilievi. Lì trovate tutti gli eventi che organizzo. Un saluto e buoni passi a tutti.
Ciao Eliana, grazie ancora di essere stata con noi e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit.